Federico I. Gli attentati. 10 persone, 3 attentati. La storia non ci ha tramandato i nomi dei 10 attentatori, né ci può dire con esattezza chi li mandò e se essi agirono per eroismo o per venalità. Le cronache si limitano a riferire nebulosamente i fatti. Noi daremo agli autori dei 3 attentati i nomi convenzionali e riconosceremo loro, per qualunque movente abbiano agito, il merito di aver osato giocare individualmente una partita che la comunità milanese aveva ormai perduto. Il primo attentato fu quello del matto. Una mattina, e da poco spuntata l'alba, le sentinelle dell'accampamento imperiale scorgono un'ombra che avanza verso le loro tende. Intimano l'alt, ma il misterioso personaggio continua ad avvicinarsi, sprezzante il pericolo, come se non avesse udito l'ordine. Ma che cosa c'è? Non so, è troppo grosso per essere un uomo. Si direbbe un orso. Fermati, chiunque tu sia, ancora un passo e tireremo su di te. L'ombra si arresta e poco dopo scompare. Fra le guardie c'è scompiglio. Non vedo più niente. Ma forse si è acquattato. Non sarà stato un fantasma? Ma che fantasma, io l'ho visto bene, vi dico che era un orso. Bisogna andare a vedere. A volte il diavolo assume l'aspetto di animali, forse era il diavolo camuffato da orso. L'ultima osservazione infonde nelle sentinelle un timore panico. La superstizione è vivissima e l'idea di un incontro con il diavolo non piace a nessuno. Finalmente il comandante delle guardie raccoglie tutto il suo coraggio. Ebbene, diavolo o non diavolo, il nostro compito è di andare a vedere. Io camminerò davanti, seguitemi. Armato fino ai denti, il gruppetto avanza cautamente nella direzione del fantasma. Finalmente scorgono una sagoma gigantesca sdraiata per terra. Si avvicinano e vedono che si tratta di un uomo di dimensioni eccezionali e dotato di una muscolatura erculea che giace immobile a riverso. È morto, esclama con sollievo uno del gruppo. Ma che è morto? Non vedi che dorme? Ah già, russa perfino. Ah, ci picchia che concerto. Potrebbe sostituire da solo tutti i cantori di Papa Vittore. Provate a pungerlo con una picca. Ecco, si sveglia. Il gigante apre gli occhi e si trova circondato da uomini che puntano le armi contro di lui. Ma la reazione è imprevista. Gli occhi gli si illuminano fanciullescamente e la bocca si apre in un largo, sdentato sorriso. Ma che fai? Ridi? Vedremo se riderai ancora davanti al boia. Ma che razza di lingua sta parlando? Non lo so, non sembra latino. Le perplessità delle guardie è interrotta dallo scoppio di riso del comandante. Stupidi che siamo, ma non vedete che è un deficiente? Le guardie, ancora più stupite, osservano lo sconosciuto, che scoppia a ridere a sua volta imitando il comandante. Ma sarà un matto pericoloso? Non lo so, certo è meglio non fidarsi. Beh, portiamolo all'accampamento. Sì, ma senza esporsi a troppi rischi. Con le picche e con i gesti, visto che evidentemente le parole non servono, le sentinelle convincono il matto a precedere nell'accampamento. Qui accorrono altri soldati ad osservare la curiosa preda e intorno al matto si fa una piccola ressa. La straordinaria complessione fisica dello sconosciuto attira meraviglie e commenti. Tanto che Barbarossa in persona, richiamato dal rumore, si avvicina. Che succede qui? Oh signore, le sentinelle hanno catturato quell'uomo. Pare che sia un matto. Un matto? Bah, vediamo un po'. L'imperatore si rivolge direttamente al matto, che mostra molto interesse e stupore per le sue ricche vesti. Chi sei? Come ti chiami? Il Barbarossa viene preso dalla paura di essere preso per ridicolo. Non può certo continuare a parlare nel linguaggio incomprensibile del matto. E poi ha scorto l'ombra di un sorriso sulle labbra di alcuni religiosi che assistono alla scena. Beh, è un povero demente, non vedete? Interrompe brusco. Lasciatelo stare, riprendete le vostre occupazioni. Ma non sarà pericoloso? Chiede un comandante lì vicino. Pericoloso? Un comandante dell'esercito imperiale ha paura di un matto? Ebbene, guarda. L'imperatore sguaina la sua spada, poi prende a un soldato una picca e la porge al matto. Avanti, combatti con me se hai voglia. Il matto impugna la picca, guarda con stupore la lama lucente, poi osserva il manico. E infine scoppia a piangere come un bambino, mostrando una paura terribile per l'arma che gli è stata messa tra le mani. Di nuovo la gente ride. Incidente è chiuso e il matto entra di diritto a far parte della strana fauna di buffoni e di giullari che formano il seguito dell'esercito imperiale. Passano i giorni e nessuno si occupa più del gigantesco demente che di giorno e notte si aggira per le tende senza rubare e senza far male a nessuno, pronto a scoppi di pianto fanciullesco per un piccolissimo sopruso o a risate omeriche per qualche benevolo scherzo. La nera città assediata è un lugubre fantasma miserabile, emblema di attesa senza speranza, di fame, di miseria e di abbruttimento. Una mattina l'imperatore esce dalla sua tenda e, come solito fare prima di intraprendere le quotidiane attività, si piega su un inginocchiatoio e si raccoglie in preghiera. Il matto si sta girando distratto l'intorno, ma Federico, lo scomunicato, è talmente assorto nel suo colloquio con Dio da non accorgersene neppure. Ad un tratto, con un balzo felino, il matto, imprevedibilmente, salta addosso all'imperatore, lo afferra per le reni, lo solleva da terra, tenta di scaraventarlo giù per una ripa scoscesa, quasi un burrone. Ma il Barbarossa è agile e forte, si divincola, abbranca l'avversario e insieme rotolano per terra. Le mani del matto cercano ora la gola di Federico, la raggiungono. Dita possenti e nudose vi si stringono intorno. D'improvviso tutto finisce. Le guardie, finalmente accortesi della situazione, saltano in 10, in 20 sul matto, lo staccano dalla sua presa mortale, lo battono a sangue. Il matto si rivolge contro di loro combattendo con vigore sovrumano, ma ben presto è sopraffatto dal numero schiacciante degli avversari ed è immobilizzato. L'imperatore si è alzato in piedi, ansante e sporco, di terra. Il suo potente collo sudato reca striature di sangue là dove sono giunte le mani dell'attentatore. Accorrono alcuni cortigiani per sorreggerlo, ma egli li respinge sdegnoso. Il Barbarossa e il matto si guardano fissi negli occhi e lo sguardo del secondo è, o sembra, meno vacuo, meno stupido di quel che sembrasse in precedenza. Impiccatelo! L'ordine dell'imperatore è secco e come disinteressato. Poi lo scomunicato, signore del mondo, volge le spalle e si allontana, mentre già cominciano i preparativi per l'esecuzione sommaria. Il tentativo del matto, non si saprà mai se fu un matto vero o un eroe milanese, si conclude dunque con una impiccagione affrettata, quasi che i tedeschi avessero paura ad accertare una verità sgradevole. Se il matto fu veramente mandato dagli assediati perché uccidesse l'imperatore, possiamo immaginare lo sconforto che si verificò nel campo milanese quando si seppe della sua impiccagione. L'elenco delle occasioni mancate si faceva sempre più lungo e anche la speranza di una miracolosa soluzione diventava sempre meno giustificata. Tuttavia l'attentato del matto ne seguì un secondo, quello del saraceno. I saraceni non erano altro che arabi da lungo tempo insediati in Sicilia. Il dominio normanno li aveva sottomessi in modo pacifico e costruttivo, facendone cittadini pari agli altri e non schiavi al servizio dei conquistatori. Se questo fosse il luogo adatto, sarebbe bello fare qui l'elogio dell'unico popolo della storia medievale che non schiacciò i vinti, ma li assimilò a sé, trattandoli in modo benigno e comprensivo. D'altronde i saraceni meritavano un simile trattamento di favore da parte dei normanni, perché, al pari di tutti i loro fratelli musulmani, furono nel Medioevo un faro di civiltà e una continua pietra di paragone per il barbaro occidente cristiano. Questi discorsi però ci porterebbero troppo lontano. Torniamo dunque al nostro saraceno. Costui girava per l'accampamento imperiale vendendo dolciumi e spuntini. La sua razza e la sua nazionalità non destavano alcun sospetto nei tedeschi, che non potevano certo immaginare alcun rapporto fra l'arabo, taciturno venditore di cibi cotti, giunto da lontane terre meridionali, e gli assediati milanesi. Tale era l'abitudine di vederlo, e talmente buoni erano i cibi che preparava, che a poco gli venne concesso tacitamente di bazzicare anche dove erano le tende dello Stato Maggiore. I nobili tedeschi, compreso lo stesso imperatore, erano mangiatori formidabili e che trovavano comodo avere sempre a portata di mano qualcuno che fornisse loro gustosi spuntini. Un giorno i generali tedeschi ebbero una lunga discussione su come comportarsi nei confronti di Papa Alessandro III. A un certo punto, un paggio, pensando di fare cosa gradita, uscì per cercare del cibo da distribuire ai comandanti, come rinfresco e pausa nell'affanno della discussione. Subito fuori dalla tenda, il paggio trovò il saraceno, seduto davanti ai cesti e alle brocche della sua mercanzia. Comprò una buona scorta di pane e di carne, una grossa brocca d'acqua mista a vino, e ritornò nella tenda offrendo prima a tutti all'imperatore. Federico guardò con sospetto il cibo. L'attentato precedente lo aveva messo in allarme. Osservò il paggio, il buon giovane che conosceva sin da bambino, e gli porgeva il canestro con aria umile e serena. «Mangia prima tu», disse infine Barbarossa. Il paggio portò pane e carne alla bocca, masticò un poco, poi cadde urlando di dolore, in preda a crampi terribili allo stomaco. Dopo qualche convulsione, il giovane giacque immobile, stroncato da qualche potente veleno. Subito ebbe inizio la ricerca del saraceno, che fu scovato poco distante mentre cercava di squagliarsi la chetichella. Non aveva ancora avuto il tempo di disfarsi del suo compromettente carico. Un esame sommario dimostrò che tutti i cibi e le bevande erano stati avvelenati. Ancora una volta l'imperatore aveva sfiorato la morte. Il saraceno, sottoposto a tortura, non parlò. Finì come il matto, appeso alla forca. E anche nel suo caso non furono tramandate alla storia né il nome né i moventi dell'attentato. Una terza volta la morte giunse a un passo al Barbarossa senza tuttavia raggiungerlo. Un incendio divampò fra le tende e Federico si salvò per miracolo, ed è il caso di dirlo, con una fuga fortunosa. Furono poi trovati 8 presunti colpevoli, ma anche questa volta non si seppe chi fossero né da chi fossero mandati. Tuttavia, sia che i mandanti fossero milanesi, sia che fossero estranei, le notizie dei falliti attentati giunsero comunque a Milano e vi recarono tragedia e sconforto. Sembra che la mano di Dio non si fosse per nulla levata sul capo dello scomunicato i tentativi di ucciderlo erano naufragati miseramente. I mesi trascorrevano lentissimi. Trascorse il terribile anno 1161, ma gli inizi del 1162 non furono certo migliori. Il tempo del raccolto distava ancora 5 mesi e si sapeva fin d'ora che non si sarebbe trattato di un raccolto miserrimo e sarebbe stato del tutto insufficiente ai bisogni della città. La speranza di soccorsi era del tutto vana e ormai sembrava che non si potesse più contare neppure su una morte accidentale o provocata dal capo degli assedianti. Il malcontento serpeggiava, la compattezza si sfaldava, eppure il miracolo della vita continuava a ripetersi anche in quella città senza speranza. Nascevano i bambini che venivano battezzati con cerimonie triste come funerali. Quale destino sarebbe toccato a questi piccoli innocenti che si accingevano a prendere contatto col mondo? Si celebrò anche qualche raro matrimonio, in fretta, senza festa e senza neppure un misero banchetto nuziale. La vita nella città sembrava, insomma, un lungo letargo che non aveva però come termine il risveglio, ma la morte e la distruzione.